credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Bentrovati carissimi amici, come ogni mercoledì l'appuntamento è con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. E now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un caro saluto a tutti voi, quest'oggi da Angela Ambrogetti in studio, in regia da Quirino Micocci. Il Papa è rientrato in Vaticano da Castel Gandolfo, concluso il periodo estivo e cominciano gli incontri, tra l'altro quello con i vescovi indiani ma anche con il metropolita russo Ilarion. Ma come sempre iniziamo dalla udienza generale che questa mattina si è svolta in piazza San Pietro sotto un sole decisamente ancora estivo, molte migliaia di pellegrini presenti. Il Papa ha proseguito la catechesi dedicata alla preghiera dopo la piccola sosta dello scorso mercoledì in cui ha riassunto il suo viaggio in Germania. Dunque una riflessione del Papa sul Salmo 23. Ascoltiamolo.
Non cessano di giungere drammatiche notizie circa la carestia che ha colpito la regione del Corno d'Africa. Saluto il Cardinale Robert Sarra, Presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum, e Monsignor Giorgio Bertin, amministratore apostolico di Mogadiscio, presente a questa udienza insieme ad alcuni rappresentanti di organizzazioni caritative cattoliche che si incontreranno per verificare e dare ulteriore impulso alle iniziative tese a fronteggiare tale emergenza umanitaria. Parteciperà all'incontro anche un rappresentante dell'arcivescovo di Canterbury, il quale ha pure lanciato un appello in favore delle popolazioni colpite. Rinnovo il mio accorato invito alla comunità internazionale perché continui il suo impegno verso quei popoli e invito tutti a offrire preghiere e aiuto concreto per tanti fratelli e sorelle così duramente provati, in particolare per i bambini che ogni giorno muoiono in quella regione per malattie, mancanza di acqua e di cibo.
Ecco, questo era l'appello che Benedetto XVI questa mattina ha pronunciato al termine dell'udienza generale per la situazione nel Corno d'Africa, annunciando anche un'iniziativa particolare, e ora ascoltiamo la riflessione sul Salmo 23.
Rivolgersi al Signore nella preghiera implica sempre un atto di fiducia, nella consapevolezza di affidarsi a un Dio che è buono, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di amore e di fedeltà. Per questo oggi vorrei riflettere con voi su un salmo tutto pervaso di fiducia, in cui il salmista esprime la sua serena certezza di essere guidato e protetto, messo al sicuro da ogni pericolo perché il Signore è il suo pastore. Si tratta del Salmo 23, secondo la tradizione greco-latina 22, un testo familiare a tutti, amato da tutti. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Così inizia questa bella preghiera, evocando l'ambiente nomade della pastorizia e l'esperienza di conoscenza reciproca che si stabilisce tra il pastore e le pecore che compongono il suo piccolo gregge. L'immagine richiama l'atmosfera di confidenza, intimità, tenerezza. Il pastore conosce le sue pecorelle una per una, le chiama per nome ed esse lo seguono perché lo riconoscono e si fidano di lui. Egli si prende cura di loro, le custodisce come beni preziosi, pronto a difenderle, a garantirne il benessere, a farle vivere in tranquillità. Nulla può mancare se il pastore è con loro. A questa esperienza fa riferimento il salmista, chiamando Dio suo pastore e lasciandosi guidare da lui verso pascoli sicuri. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. La visione che si apre ai nostri occhi è quella di prati verdi, fonti di acqua limpida, oasi di pace verso cui il pastore accompagna il gregge, simboli dei luoghi di vita verso cui il Signore conduce il salmista, il quale si sente come le pecore sdraiate sull'erba accanto ad una sorgente in situazione di riposo, non in tensione o in stato di allarme, ma fiduciose e tranquille, perché il posto è sicuro, l'acqua è fresca, il pastore veglia su di loro. E non dimentichiamo qui che la scena evocata dal Salmo è ambientata in una terra in larga parte desertica, battuta da solo cogente, dove il pastore seminomade medio orientale vive con il suo gregge nelle steppe riarse che si estendono interno ai villaggi. Ma il pastore sa trovare dove l'erba e l'acqua fresca, essenziale per la vita, sa portare all'oasi in cui l'anima si rinfranca ed è possibile riprendere le forze, nuove energie per rimettersi in cammino. Come dice il salmista, Dio lo guida verso pascoli erbosi, acque tranquille, dove tutto è sovrabbondante, tutto è donato copiosamente. Se il Signore è il pastore, anche nel deserto, luogo di assenza e di morte, non viene meno la certezza di una radicale presenza di vita, tanto da poter dire non manco di nulla. Il pastore infatti ha a cuore il bene del suo gregge, adegua i propri ritmi e le proprie esigenze a quelle delle sue pecore, cammina e vive con loro, guidandole per sentieri giusti, cioè adatti a loro, con attenzione alle loro necessità e non alle proprie. La sicurezza del suo gregge è la sua priorità e a questo obbedisce nel guidarlo. Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il salmista, se camminiamo dietro al pastore buono, per quanto difficili, tortuosi o lunghi possono apparire i percorsi della nostra vita, spesso anche in una desertica spiritualmente, senza acqua e con un sole di razionalismo cogente. Andando su questo sotto la guida del pastore buono Cristo, siamo certi che andiamo sulle strade giuste e che il Signore ci guida, ci è sempre vicino e ci mancherà nulla. Per questo il salmista può dichiarare una tranquillità e una sicurezza senza incertezze né timori. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Chi va col Signore, anche nelle valli oscure della sofferenza, della incertezza, di tutti i problemi umani, si sente sicuro. Tu sei con me. Questa è la nostra certezza che ci porta. Il buio della notte fa paura con le sue ombre mutevoli, la difficoltà a distinguere i pericoli, il suo silenzio riempito di rumori indecifrabili. Se il Grecia si muove dopo il calar del sole, quando la visibilità si fa incerta, è normale che le pecore siano inquiete. C'è il rischio di inciampare oppure di allontanarsi, di perdersi. E c'è ancora il timore di possibili aggressori che si nascondono nelle oscurità. Per parlare della valle oscura, il salmista usa un'espressione ebraica che evoca le tenebre della morte, per cui la valle da attraversare è un luogo di angoscia, di minacce terribili, di pericoli di morte. Oppure l'orante procede sicuro, senza paura, perché sa che il Signore è con lui. Quel "tu sei con me" è una proclamazione di fiducia incrollabile e sintetizza l'esperienza di fede radicale. La vicinanza di Dio trasforma la realtà. La valle oscura perde ogni pericolosità, si svuota di ogni minaccia. Il Grecia ora può camminare tranquillo, accompagnato dal rumore familiare del bastone che batte sul terreno e segnala la presenza rassicurante del pastore. Questa immagine confortante chiude la prima parte del Salmo e lascia il posto ad una scena diversa. Siamo ancora nel deserto, dove il pastore vive con il suo gregge, ma adesso siamo trasportati sotto la sua tenda, che si apre per dare ospitalità. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Ora il Signore è presentato come colui che accoglie l'orante con i segni di una ospitalità generosa e piena di attenzione. L'ospite divino prepara il cibo sulla mensa, un termine che in ebraico indica, nel suo senso primitivo, la pelle di animale che veniva stesa per terra e su cui si mettevano le vivande per il pasto in comune. È un gesto di condivisione non solo del cibo, ma anche della vita, in un'offerta di comunione, di amicizia, che crea legami ed esprime solidarietà. E poi c'è il dono munifico dell'olio profumato sul capo, che dà sollievo dall'arsura del sole del deserto, rinfresca, e lenisce la pelle, allieta lo spirito con la sua fragranza. Infine, il calice ricolmo aggiunge una nota di festa, con il suo vino squisito, condiviso con generosità sovrabbondante. Cibo, olio, vino sono i doni che fanno vivere e danno gioia, perché vanno al di là di ciò che è strettamente necessario ed esprimono la gratuità e l'abbondanza dell'amore. Proclama il Salmo 104, celebrando la bontà provvidente del Signore: tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, vino che alieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Il salmista è fatto oggetto di tanta attenzione, per cui si vede come un viandante che trova riparo in una tenda ospitale, mentre i suoi nemici devono fermarsi a guardare, senza poter intervenire, perché colui che consideravano loro preda è stato messo al sicuro e diventato ospite sacro, intoccabile. E salmista siamo noi se siamo realmente credenti in comunione con Cristo. Quando Dio apre la sua tenda per accoglierci, nulla può farci del male. Quando poi il viandante riparte, la protezione divina si prolunga e lo accompagna nel suo viaggio, Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. La bontà e la fedeltà di Dio sono la scorta che accompagna il salmista che esce dalla tenda e si rimette in cammino. Ma è un cammino che acquista un nuovo senso e diventa pellegrinaggio verso il Tempio del Signore, il luogo santo in cui l'orante vuole abitare per sempre e a cui anche vuole ritornare. Il verbo ebraico qui utilizzato ha il senso di tornare, ma con una piccola modifica vocalica può essere inteso come abitare. E così è reso dalle antiche versioni e dalla maggior parte delle traduzioni moderne. Ambedue i sensi possono essere mantenuti, tornare al Tempio e abitarvi, è il desiderio di ogni israelita. E abitare vicino a Dio nella sua vicinanza e bontà è l'anelito della nostalgia di ogni credente, poter abitare realmente dove è Dio, vicino a Dio. La sequela del pastore porta alla sua casa e quella la meta di ogni cammino, oasi desiderata nel deserto, tenda di rifugio nella fuga dai nemici, luogo di pace dove sperimentare la bontà e l'amore fedele di Dio, giorno dopo giorno, nella gioia serena di un tempo senza fine. Le immagini di questo Salmo, con la loro ricchezza e profondità, hanno accompagnato tutta la storia e l'esperienza religiosa del popolo di Israele e accompagnano i cristiani. La figura del pastore in particolare evoca il tempo originario dell'Esodo, il lungo cammino nel deserto, come un gregge sotto la guida del pastore divino. E nella terra promessa era il re ad avere il compito di pascere il gregge del Signore come Davide, pastore scelto da Dio e figura del Messia. Poi dopo l'esilio di Babilonia, quasi il nuovo esodo, Israele è riportato in patria, come piccola dispersa e ritrovata, ricondotta da Dio a rigogliosi pascoli e luoghi di riposo. Ma è nel Signore Gesù che tutta la forza evocativa del nostro Salmo giunge a completezza, trova la sua pienezza di significato. Gesù è il buon pastore che va in cerca della pecora smarrita, che conosce le sue pecore e dà vita per loro. Egli è la via, il giusto cammino che ci porta alla vita, la luce che illumina la valle oscura e vince ogni nostra paura. È Lui l'ospite generoso che ci accoglie e ci mette in salvo dai nemici preparando la mensa del suo corpo e del suo sangue e quella definitiva del banchetto messianico nel cielo. È Lui il pastore regale, re nella mitezza e nel perdono, intronizzato sul legno glorioso della croce. Cari fratelli e sorelle, il Salmo 23 ci invita a rinnovare la nostra fiducia in Dio, abbandonandoci totalmente nelle sue mani. Chiediamo dunque con fede che il Signore ci conceda, anche nelle strade difficili del nostro tempo, di camminare sempre sui suoi sentieri come greci docili e obbedienti, che ci accolga nella sua casa, la sua mensa, e ci conduca ad acque tranquille, perché nell'accoglienza del dono del suo Spirito possiamo abbeverarci alle sue sorgenti, fonti di quell'acqua vita viva che s'ampilla per la vita eterna. Grazie.
Dio ha un progetto per i suoi amici, ma purtroppo la risposta dell'uomo è spesso orientata all'infedeltà, che si traduce in rifiuto. E questa è una delle parti della riflessione che Benedetto XVI ha proposto domenica scorsa durante l'Angelus a mezzogiorno in piazza San Pietro, il primo Angelus della prima settimana di ritorno in Vaticano. Ascoltiamo insieme.
A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che ne produca frutti. All'Angelus il Papa cita un passo del Vangelo domenicale, incentrato sulla parabola dei vignaioli infedeli. Questo severo monito rivolto da Gesù ai capi dei sacerdoti, sottolinea, fa pensare alla grande responsabilità di chi, in ogni epoca, è chiamato a lavorare nella vigna del Signore, specialmente con un ruolo d'autorità. Gesù spiega il pontefice la pietra che i costruttori hanno scartato perché l'hanno giudicato nemico della legge, pericoloso per l'ordine pubblico.
Ma lui stesso, rifiutato il crocifisso, è risorto, diventando la pietra d'angolo su cui possono poggiare con assoluta sicurezza le fondamenta di ogni esistenza umana e del mondo intero.
Ecco dunque di quale verità parla la parabola. Il proprietario della vigna rappresenta Dio stesso, mentre la vigna simboleggia il suo popolo.
Dio ha un progetto per i suoi amici, ma purtroppo la risposta dell'uomo è spesso orientata alla infedeltà, che si traduce in rifiuto. L'orgoglio e l'egoismo impediscono di riconoscere e di accogliere persino il dono più prezioso di Dio, il suo Figlio unigenito.
Dio, ha proseguito il Papa, consegna se stesso nelle nostre mani, accetta di farsi mistero insondabile di debolezza e manifesta la sua onnipotenza nella fedeltà ad un disegno d'amore che alla fine prevede però anche la giusta punizione per i malvagi, di cui una viva esortazione del Papa ai fedeli di oggi.
Saldamente ancorati nella fede alla pietra angolare che è Cristo, rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Solamente in Lui, per Lui e con Lui si edifica la Chiesa, popolo della nuova alleanza.
Il Signore, ha proseguito, è sempre vicino e operante nella storia dell'umanità e ci accompagna anche con la presenza dei Suoi angeli che oggi la Chiesa venera quali custodi. Ed ha sottolineato che dall'inizio fino all'ora della morte la vita umana è circondata dalla loro incessante protezione.
E gli angeli fanno corona all'augusta regina delle vittorie, la Beata Vergine Maria del Rosario, che nella prima domenica di ottobre, proprio a quest'ora, dal santuario di Pompei e dal mondo intero accoglie la fervida supplica affinché sia sconfitto il male e si riveli in pienezza la bontà di Dio.
Dopo l'Angelus, il Papa ha innanzitutto ricordato l'odierna beatificazione di Suor Antonia Maria Verna, che verrà celebrata ad Ivrea dal Cardinale Tarcisio Bertone.
Rendiamo grazie a Dio per la luminosa figura della nuova beata, vissuta tra il XVIII e il XIX secolo, modello di donna consacrata e di educatrice.
Quindi, al momento dei saluti in lingua francese, il Papa ha invitato i professori a trasmettere ai propri allievi l'amore per la conoscenza e per la verità. Il sapere, ha osservato, è importante, ma lo è ancora di più la formazione della persona affinché sia in grado di trovare la verità e fare delle scelte libere. Ancora il Papa ha incoraggiato i docenti ad educare i giovani ai valori morali e spirituali autentici affinché li aiutino a trovare un senso alla loro vita. In inglese polacco ha salutato i partecipanti al secondo congresso mondiale della Divina Misericordia in corso a Cracovia, dal pontefice l'auspicio che venga portato al mondo il lieto messaggio che la misericordia è fonte della speranza. Infine, in italiano, un appello per risolvere un problema che purtroppo mette in difficoltà molte persone disabili.
Incoraggio l'impegno delle istituzioni e delle associazioni di volontariato per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Auguro a tutti una buona domenica. Buona domenica a voi tutti, buona settimana, grazie.
Prima settimana, dicevamo, di rientro di Benedetto XVI in Vaticano dopo il lungo periodo da luglio sino a fine settembre trascorso a Castel Gandolfo con gli intervalli per i viaggi internazionali. E il momento dei saluti alla comunità di Castel Gandolfo è sempre un momento particolare perché è anche il momento del grazie. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
profonda riconoscenza e il sentimento espresso da Benedetto XVI a quanti hanno permesso la sua serena permanenza a Castel Gandolfo, definita dal Papa località gentile e accogliente. A partire dal Vescovo di Albano, Monsignor Marcello Semeraro, il Pontefice ha ringraziato le comunità civili e religiose di Castel Gandolfo, come anche gli addetti ai diversi servizi del governatorato. Ne ha mancato di salutare le forze dell'ordine italiane, gli ufficiali, avieri del 31° stormo dell'aeronautica militare che provvede ai voli pontifici. Il Papa ha assicurato a tutti la sua preghiera.
Il Signore, ricco di bontà e di misericordia, che non fa mai mancare il suo aiuto a coloro che confidano in Lui, sia sempre il vostro saldo sostegno. Su di voi veli con materna protezione la Vergine Maria, che nel mese di ottobre invocheremo in modo speciale con la recita del Santo Rosario. Sia lei ad accompagnare voi e le vostre famiglie in ogni momento.
Ieri, incontrando i dipendenti delle ville pontificie di Castel Gandolfo, diretti da Saverio Petrillo, il Papa si è soffermato sulla bellezza del vivere a contatto con la natura in un clima di silenzio. Sia l'una che l'altro, ha sottolineato, ci avvicinano a Dio.
La natura, in quanto capolavoro uscito dalle mani del Creatore, il silenzio che ci permette di pensare e meditare senza distrazione l'essenziale della nostra esistenza. Romano Guardini affermava: solo nel silenzio giungo davanti a Dio e solo nel silenzio conosco me stesso. In un ambiente come questo è più facile ritrovare se stessi, ascoltando la voce interiore, direi la presenza di Dio, che dà senso profondo alla nostra vita.
Abitando qui a Castel Gandolfo, ha detto, ho vissuto in questi mesi momenti sereni di studio, di preghiera e di riposo ed ha rammentato le belle occasioni delle udienze generali nella cornice familiare gioiosa del cortile del Palazzo Apostolico della Piazza Prospiciente. Il Signore, stato il suo auspicio, ricompensi ciascuno con l'abbondanza dei suoi doni e custodisca nella pace voi e le vostre famiglie. Ha così messo l'accento sull'importanza della preghiera dei fedeli che, si è detto sicuro, non verrà a mancare dopo la partenza da Castel Gandolfo. Il cristiano, ha detto ancora, si distingue essenzialmente per la preghiera e la carità, di cui l'invito a continuare ad esercitare l'una e l'altra nella vita, dando testimonianza della propria fede.
Tanto la preghiera quanto la carità ci consentono di tenere sempre fisso il nostro sguardo su Dio a vantaggio dei fratelli. Il rapporto con il Signore nella preghiera alimenta il nostro spirito e ci permette di essere ancora più generosi e aperti nella carità verso i bisognosi.
Il Papa ha così rivolto un pensiero alle famiglie, ai bambini impegnati nei primi giorni di scuola, infine un richiamo all'importanza della formazione cristiana. Benedetto XVI ha invitato i ragazzi a partecipare con impegno al catechismo e anche gli adulti ad approfittare sempre delle occasioni formative.
Prima di salutarci vi ricordo il telegramma che Benedetto XVI ha inviato al rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni in occasione delle ricorrenze ebraiche di settembre e di ottobre e l'incontro di Benedetto XVI con il metropolita Ilarion, presidente del Dipartimento per le Relazioni Ecclesiastiche Esterne del Patriarcato di Mosca. Una occasione ancora una volta per valutare la possibilità futura e chissà, speriamo, di un incontro tra il Papa e il Patriarco di Mosca. Grazie a tutti voi per averci seguito e naturalmente buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana.
Avete ascoltato
La settimana del Papa. 7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.